Basta pipponi.
24 mattino.
Di 18 settembre, sono le 8, 18 minuti e 25 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, mi sembrava strano perché ho visto in questi giorni i giornali italiani pieni di articoli che si rincorrevano sul fatto che Netanyahu voleva licenziare il ministro della difesa Gallant, che era pronto a sostituirlo, tra l'altro con uno che non aveva esperienza militare, e io mi domandavo, ma che stranezza che uno dopo un anno di guerra mette lì uno, un altro che solo a spiegargli tutto fino a che punto siamo nella situazione ci mette almeno 3 mesi. Tutto può darsi, perché veniva detto negli articoli, in questi retroscene di cui non vi ho mai dato conto perché non avevano fonti accreditate, veniva detto che la lite fra i due era proprio sull'offensiva verso Hezbollah, verso il Libano, sui tempi che Netanyahu voleva accelerare, Gallant voleva rallentare, tutte storie che non vanno raccontate. Insomma, alla fine si è visto il succo. Questa offensiva verso nord è iniziata nel modo più sorprendente, che è quello dei cercapersone, cioè all'improvviso ieri in Libano e in Siria sono esplose migliaia di cercapersone, facendo una ventina di morti e non so quante migliaia, davvero forse 3.000 migliaia di feriti, nel senso che cosa è successo? Allora, Guido Olimpio, come al solito sul Corriere della Sera, sono sempre gli articoli più informati e migliori, è questo: da 5-6 mesi Hezbollah aveva stabilito che era pericoloso usare i cellulari, perché con i cellulari veniva individuata la tua posizione, e quindi aveva abolito i cellulari ai propri militanti e dirigenti, dicendo: guardate, mettetevi in tasca un cercapersone, poi telefonate da un telefono pubblico dove vi capita, insomma, o raggiungete la persona che questo cercapersone vi dirà di raggiungere, ma via ogni cellulare. Hanno ricevuto una fornitura di cercapersone che veniva da Taiwan, ma era passata dall'Egitto, non si sa bene chi l'ha potuta toccare e manipolare, e ognuno di questi cercapersone conteneva 10-20 grammi di esplosivo nell'hardware, che è una cosa, adesso non te la sto a spiegare, ma è complicato, hai capito? Modificare un software, certo. Si può fare, modificare un hardware e metterci dentro 10 grammi di esplosivo è difficile. Sì. E allora ieri, in uno stesso minuto, in Libano e in Siria, migliaia di militanti o dirigenti di Hezbollah gli ha fatto bip, questi hanno preso in mano il cercapersone, e in quel momento il cercapersone è esploso, provocando morti, feriti, ma feriti gravi, nel senso sono mani tagliate, non sono ferite.
Tra l'altro nell'ordine delle migliaia di feriti, giusto per...
Sì. Beh, oggi i giornali non sanno. Ovviamente tutti i giornali di tutto il mondo, il New York Times, il Jerusalem Post, mettono al centro una parola: falla, nel senso che si è rivelata una falla sui servizi interni a un livello tale che sembra davvero una cosa da film, no? Nel senso che è una sorpresa. E Jerusalem Post ripete due volte la frase, guardate, che riferita a dirigenti israeliani, che la prossima guerra non si combatte mai come la precedente, non pensiate che la guerra Israele-Libano verrà combattuta come sono state combattute quelle precedenti. Ovviamente adesso tutti i dirigenti hanno smesso di usare sia i cellulari che i cercapersone, insomma, per Hezbollah è un problema
Già... scusami Paolo, se posso aggiungere una cosa, tra l'altro mi sembra la testimonianza che è un'operazione preparata da mesi questa, no?
Allora, prima, ma forse da più di mesi, nel senso che prima li hanno messi in condizione di eliminare i cellulari, gli smartphone, e quindi gli hanno dato dei segnali per cui hanno ritenuto conveniente eliminare gli smartphone. Poi di procurarsi in fretta e furia una partita ampia, perché parliamo di migliaia di cercapersone, e questi cercapersone erano stati manomessi in un tragitto che va da Taiwan, passando per l'Egitto, per un'infinità di altri posti, dentro il Libano e la Siria, in mano a persone di primo piano. E individuare qual è stato il momento in cui sono stati manomessi sarà complicato, ci vuole un'indagine. Insomma, comunque può essere il primo elemento per un attacco violento di Israele al Libano, insomma non lo sappiamo, lo vedremo nei prossimi giorni, però è stata sicuramente la sorpresa del giorno. Non è stata invece una sorpresa la nomina di Fitto, che però è una vittoria evidente per il triangolo Meloni, Manfred Weber e Ursula von der Leyen, soprattutto quest'ultima. Ursula von der Leyen è per la prima volta padrona assoluta della Commissione europea, nel senso che i dosaggi sono stati fatti nei modi che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche quello di far fuori Breton e mettere dentro Séjourné per la Francia, è un modo anche per limitare il potere di Macron. Insomma, questa manovra si era descritto, ti ricordi, tutto partire quando la Meloni non votò la von der Leyen, si disse ormai è finita il ruolo in Europa, il contrario, è successo il contrario. Poi vedremo se avrà successo o no, questo ancora non siamo in grado di dirlo, però sicuramente dicevamo ieri, tanti guai ha in Italia la Meloni in questo momento, tanto le funziona il rapporto internazionale.
Detto naturalmente, quindi, che non è mi pare che non sia la sola ad avere guai tra i politici italiani, mi pare, caro Paolo.
Qualche guaio, guarda, che e sono apparenti gli altri guai. Allora, qualche guaio ce l'hanno Grillo e Calenda. Allora, Grillo perché si è messo contro Conte sul terreno più sbagliato per lui. Lui dice che oggi, secondo un articolo ottimo davvero di Salvatore Merlo sul Foglio, molto molto informato, dice che lui si è messo nelle mani dello studio Erede, ma gli altri sono messi nelle mani della Comin, che sono i più bravi in Italia a fare questo lavoro, e in più è avvocato lui.
Certo.
Ieri gli ha mandato contro un comunicato che ti leggo, abbiamo letto e riletto sghignazzando ieri sia io che te. Le tue reiterate esternazioni stanno accreditando una concezione domenicale del movimento e sono del tutto incompatibili con gli obblighi.
Domenicale.
Ma che domenicale? Dominicale con la I. È una cosa totalmente domenicale.
Io pensavo subito al settimanale culturale del Sole 24 Ore, capito? Ero là che dice oppure no, che sei un leader da fine settimana. No,
smettila, no. È domenicale. E io prego tutti i nostri ascoltatori di usare questa parola domenicale. Tu sei domenicale. Domenicale vuol dire padronale, è una formula arcaica che si riferisce all'impegno sui fondi agricoli e l'impegno padronale sui fondi agricoli. Guarda, è troppo complicato anche per me startela a raccontare. Insomma, dice che lui è domenicale e che quindi e sono del tutto incompatibili con gli obblighi da te assunti con riferimento alla malleveria gli ha detto, certo, tu sei domenicale, non sei compatibile con la malleveria. La malleveria, anche questa vuol dire quando il professore garantisce per te che prendi prestito un libro, ma sì, insomma gli sta parlando un linguaggio che tu lo capisci.
Ricordiamo mi permetto di ricordare che questi erano partiti da vaffanculo, chiedo scusa all'espressione, diciamo che,
e questo
diciamo,
è quello è quello che racconta appunto anche Salvatore Mello. È un articolo veramente che ti fa ridere almeno 3 o 4 volte leggendolo, perché dice che erano partiti da insulti e cose così e invece sono finiti sul Domenicale. Dice, in questi tempi telefonici Grillo e Conte si scrivono lettere come Jacopo Ortis e affondano le loro vicendevoli imputazioni in combi, riferimenti, statuti, articoli bis, codicilli e norme miracolistiche, affondano cioè nella scienza dell'azzeccagarbugismo, in quell'estrema vischiosità nella quale tuttavia solo uno dei due è un peso massimo, e non ti sta a dire chi è. Vabbè, il peso, certo, massimo naturalmente. È Conte. Ovviamente a tutto questo si accompagna, perché non ne possono più di Grillo, neanche al Fatto Quotidiano, e lo trattano veramente male. Luca De Carolis scrive un articolo che è perfetto sotto il profilo giornalistico, davvero. Luca De Carlo, se non gli posso dire niente, ma anzi ne scrive due. Grillo rivendica i soldi, ma adesso Conte lo snobba. Il garante Giuseppe mi ha offeso, i 300.000 euro sono congrui, 5 Stelle basta, ora se vuole ne parli con gli avvocati, e lo mettono sul terreno più improprio. Poi dice, post pochi like, pure da Viteran, una volta non avrebbe neanche dovuto scrivere, stanza vuota e rivolta web, la triste parabola di Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle, e maliziosamente danno una notizia che ha una sua importanza, che ieri Virginia Raggi ha detto, sentite, non mi chiamate in causa, io non ci voglio entrare con voi, con tutte queste faccende, figurati se mi metto a fare la scherana dell'una e dell'altra. E quindi non c'ha neanche Virginia Raggi Grillo, e va contro il Domenicale. Secondo me Grillo lo vede.
Senti,
lo piango.
Mi dicevi di Calenda perché ieri ha avuto quattro uscite, no?
Sì, Enrico Costa, Mara Carfagna, L'Angel Mini e Giusy Versace. Quattro pezzi da 90. Lui gli ha detto ingrati, però sì, effettivamente sono poco
e loro
grati,
gli hanno detto, e loro però, gli hanno detto sei domenicale, no, in questo caso non è successo.
Lo hanno accusato, da oggi in poi io te lo dirò, certo, tutti i giorni, Alberto, perché tu hai un atteggiamento domenicale, nel senso che la domenica vuoi andare sempre a giocare una partita a tennis,
giusto.
E quindi tu sei ad un tempo domenicale e dominicale,
giusto.
E questa è una cosa che a me non va, io te lo devo chiaramente, almeno una delle due, o non sei più domenicale con la I, o non sei più domenicale e vieni tutte le domeniche a fare la rassegna, ma non puoi essere tutte e due. Comunque se ne vanno e fanno tutto un iter complicato, prima il gruppo misto, poi aderiranno a Noi Moderati. Insomma, non è una storia allegra, neanche per Germini e Carfagna, sembrava che andassero a fare sfracelli nel coso, però hanno detto che il motivo della loro uscita è che loro il campo largo proprio gli sta sulle croste, non hanno voglia, di entrare nel campo largo. Io non capisco, Eli Schlein dice che il campo largo garantisce la felicità e io tendo a crederle, se tu entri nel campo largo sarai prima o poi sarai felice. Però la Carfagna, la Germini, che sono rotte all'esperienza politica, non ci credono, e credeteci, no? Però ormai ci siete su quella strada, andate nel campo largo e divertitevi
e
un po',
felici.
Se ve lo dice Eli Schlein, e siate felici. Ultima notizia, ce ne sarebbero a centinaia, guarda, ma io continuo a seguire Emiliano, perché la saga della Puglia mi piace da morire, e dice che è stato scoperto sempre dal Corriere del Mezzogiorno, che devo dire in questi giorni fa faville, il Corriere del Mezzogiorno di Bari, ogni giorno gliene scopre uno. Adesso gli ha scoperto anche un bar griffato nel Palazzo Municipale di Bari. L'affidamento in concessione risale ai tempi in cui Michele Emiliano, dimesso la toga da pubblico ministero per la prode alla politica, stava per passare il testimone da sindaco al suo successore Antonio De Caro, che insomma nell'attività è dentro il centro di comune di Bari, spuntano attrezzature con il marchio di famiglia, però pare che non ci siano soldi, insomma è semplicemente che si è fatto un bel bar con marchio di famiglia nel comune di Bari. Intanto però il prefetto stronca il corpo di polizia ambientale del governatore, che, dicendo che è illegale. Questa notizia invece è di Fabio Amendolara sulla Verità. Secondo me la Puglia e Bari, Emiliano in questi giorni sono una pacchia. Peccato che i giornali abbiano talmente tanto da occuparsi del Domenicale, della Carfagna, e così che non possono dedicare a Emiliano spazio adeguato, ma prima o poi vedrai tutto questo accumularsi di elementi su Emiliano scoppia in una bella bolla e ci divertiamo un po' di giorni anche con Emiliano, te lo giuro, te lo prometto. Però accadrà di domenica e quindi tu dovrai
diventerò domenicale.
Ma dovrai diventare domenicale, bravo. Dovrai diventare domenicale.
Caro Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao.
Grazie. Ciao. Grazie mille.
24 mattino.
Non è per questo che oggi ci occupiamo di temi fiscali, ma vi ricordo sommessamente che domani c'è Telefisco e oggi è l'ultimo giorno per iscriversi ai professionisti interessati, a coloro che fossero interessati naturalmente. Però parliamo di fisco perché ieri è stato presentato il piano settennale di bilancio, quello che ci serve a dire all'Europa staremo dentro con il deficit, conterremo la spesa, un piano di bilancio nel quale c'è scritto anche che si promette ancora una volta lotta all'evasione fiscale, sulla scorta anche di come sono andate le entrate nell'ultimo periodo. Nel frattempo però, nel decreto omnibus, che è questo oggetto curioso, lo capite dal nome, nel quale sta entrando tutto al Senato, viene presentata una proposta da tre parlamentari e dei tre partiti di maggioranza, quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, nel quale si prevede una nuova sanatoria fiscale per gli autonomi per le tasse evase tra il 2018 e il 2023. Tutto questo se aderiscono al concordato fiscale, che è quel meccanismo tramite il quale, sostanzialmente ideato dall'attuale esecutivo, tramite il quale in sostanza ci si accorda con il fisco per le tasse che si pagheranno nei due anni successivi, ricevendo una proposta per la definizione biennale del reddito che limita il rischio di accertamenti fiscali. Forse di questo che parliamo sostanzialmente oggi, del fatto che potrebbe arrivare una nuova sanatoria. Le vostre idee al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci all'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Con due ospiti, Salvatore Padula, editorialista del Sole 24 Ore, proprio sul tema, più frequentemente sul tema dell'evasione che su altro. Salvatore, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno anche agli ascoltatori.
E Antonio Misiani, senatore responsabile economico del Partito Democratico, che ha fatto esplodere il bubone, mi viene da dire, no? È lei che l'ha pescato, Misiani, questo emendamento che stava passando un po' sotto traccia.
Buongiorno, grazie per l'invito. Sono tra quelli che ha sollevato la questione.
Ma
sono organi di informazione che hanno.
Sì, certo. Sì, è stato il messaggero per primo.
Diamo
lunedì
a Cesare quel che è di Cesare.
Agli organi di informazione quel che è degli organi di informazione. Allora,
esatto.
Salvatore, inizierei da te chiedendoti: A, una tua valutazione; B, che cosa rappresenta? Cioè, l'impressione è questa, che il concordato non sia abbastanza attraente per il mondo, per un pezzo del mondo degli autonomi, e quindi lo si voglia rendere un po' più attraente per poter incassare quello che si prospetta di incassare. Sono un po' grezzo e cinico, però non so se ho capito male, dimmi tu.
No, probabilmente c'è anche questo aspetto. Devo dire che il concordato è vero che diciamo, è stato nella fase iniziale, quando il governo diciamo, ha presentato il progetto, quindi parliamo ormai di mesi e mesi fa, era insomma, poco attraente. Devo dire che dopo insomma, svariati ritocchi, interventi, modifiche fatte peraltro sempre in Parlamento, quindi diciamo delle quali il governo non è almeno apparentemente responsabile, il concordato è sicuramente diventato insomma più attraente. Poi insomma da qui a capire se i contribuenti lo faranno, se i professionisti, insomma questo diciamo lo vedremo nelle prossime settimane, però è diventato più attraente. Chiaramente diciamo questa aggiunta di questa procedura che diciamo i tre proponenti, no, che tu hai citato, forse per pudicizia o forse anche un po' con sfacciataggine, chiamano regime del ravvedimento, questi invece introducono diciamo un condono vero e proprio con delle condizioni diciamo assolutamente di vantaggio, di favore. Cioè, tanto per dire una cosa, per questi anni dal 18 al dal 2018 al 2023 si può dichiarare un maggior reddito, uno può diciamo ammettere: io per quegli anni lì ho avuto un maggior reddito, ma poi diciamo si applica su questo maggior reddito, si paga un'imposta sostitutiva, ma non su tutto il reddito che tu hai nascosto o dici di aver nascosto, ma su una piccola quota del reddito che hai nascosto. Per di più, per due annualità, quelle del Covid, l'aliquota che viene, che è un'aliquota molto bassa, dal 10 al 15% massimo, viene addirittura ridotto del 30%. Quindi diciamo siamo di fronte a un altro che ravvedimento, cioè questo è un condono vero e proprio, sul quale però appunto adesso noi ci stiamo un po' scandalizzando così, ma bisognerà capire. Io insomma penso che il governo di fronte a una cosa del genere, cioè non possa insomma stare zitto e dire beh l'ha voluto il Parlamento. Questo diciamo diventerebbe un po' uno scaricabarile, perché fare un condono comunque è un atto politico, è un atto politico che in qualche modo insomma identifica, contraddistingue, pesa molto sulle scelte del governo. Quindi insomma vedremo nelle prossime ore, sì. Credo che già sì,
se non vado errato, il ministro Leo, che tra l'altro appunto sarà ospite domani a Telefisco, ha detto per il momento una proposta del Parlamento, stiamo valutando, ci stiamo ragionando, mi sembra molto morbido. Ovviamente la vostra posizione, Misiani, è molto dura su questo, no?
È molto dura, partendo da un presupposto. Guardi, noi non siamo contrari alla filosofia di un rapporto molto più collaborativo tra l'amministrazione e i contribuenti, anzi siamo assolutamente favorevoli a scelte che vadano in questa direzione se costruite bene. Per esempio, per quanto riguarda la cooperative compliance, che prima riguardava le imprese molto grandi, l'abbassamento della soglia noi lo giudichiamo positivo, poi l'amministrazione deve attrezzarsi, ma che il fisco collabori con i contribuenti e non segua soltanto un'ottica repressiva è solo che positivo. Però la vicenda del concordato preventivo biennale è andata in tutt'altra direzione. Il concordato preventivo biennale, che ci lasciava scettici già all'inizio era rivolto ai contribuenti con punteggio ISA superiore a 8, poi è stato allargato a tutti, poi è stata prevista un'aliquota flat, piatta, molto bassa per quanto riguarda il reddito eccedente oggetto di concordato, mentre segnalo che i lavoratori dipendenti per i rinnovi contrattuali pagano aliquote marginali che vanno dal 23 al 43%, mentre in questo caso le aliquote sarebbero molto più basse. Da ultimo, l'emendamento 203 presentato dai parlamentari della maggioranza di cui voi parlavate introduce un condonaccio dal 2018 al 2023 che secondo alcuni calcoli su un ammontare evaso di 20.000 euro porterebbe a dover pagare 900 euro per sanare tutto quanto non pagato dal 2018 al 2023. Allora io capisco la disperazione del governo, che teme un clamoroso flop di uno strumento che è un po' l'architrave della riforma fiscale Giorgetti-Leo, Capisco che il governo sia disperato a caccia di risorse perché non sa come finanziare la prossima manovra di bilancio, ma qui stiamo introducendo uno strumento assolutamente iniquo che scava un fossato tra diverse categorie di contribuenti e che va a penalizzare i contribuenti, i lavoratori autonomi, le imprese, che il loro dovere lo fanno. A questo punto conviene evadere, mettersi in qualche modo in regola. Tra l'altro il governo agisce esclusivamente con una logica di favore, mentre i controlli stanno diminuendo. I dati della Corte dei Conti ci dicono che la percentuale di controlli sulla platea dei contribuenti ISA è scesa dal 5,3%, che era già poco, al 4,2% tra il 2022 e il 2023. Quindi tu stai riducendo i controlli e stai creando un regime di assoluto favore. Così non aderiranno, cioè conviene comunque evadere, anche se le condizioni sono di iperfavore, perché i controlli si stanno riducendo. È un sistema che non regge.
Allora abbiamo una pausa e poi ritorniamo.
24 mattino.
Svezia, autonomo, sempre pagate le tasse, concordato non mi conviene, infatti non ho aderito. Quelli che non hanno pagato, gli va bene un'altra volta ancora. È un segnale, allora non paghiamo più le tasse, tanto prima o poi ci sarà uno sconto.
Finché il sistema fiscale italiano sarà truffaldino e predatorio, come quello che ho vissuto io cercando di viverlo onestamente, sia da lavoratore che da imprenditore, tutti questi tentativi di ottenere qualcosa e di aggiustare soprattutto gli incassi per ogni governo non serviranno assolutamente a niente, se non si riformerà completamente il sistema, ma lo vedo impossibile.
Vabbè, c'è il lavoro sulla delega fiscale, si sta andando avanti con i decreti attuativi, il tentativo c'è. Segnalo che oggi nel pezzo di Giovanni Parente su Sole 24 Ore si diceva che classicamente, poi Salvatore Padula se ne occupa da anni lo sa, che la circolare sul concordato tirata fuori ieri dall'Agenzia delle Entrate consta in 64 pagine, quindi io capisco anche la riflessione dell'ascoltatore, l'ultima riflessione dell'ascoltatore, quello è il grande lavoro da fare naturalmente, no Salvatore, c'è anche quell'elemento.
È chiaro, insomma, diciamo onestamente, ora con l'attuazione della delega fiscale si stanno facendo tante cose, alcune sono, qualcuno la citava anche il senatore Misiani, l'onorevole Misiani, sono anche positive, eccetera. Diciamo nel caso specifico, insomma, ci troviamo di fronte a una cosa che io ribadisco, non è al momento imputabile al governo, ma sulla quale il governo dovrà, come dire, prendere posizione anche in modo, cioè insomma non è vero che può passare tutto in Parlamento, perché di fronte a una cosa del genere il governo può dire no, qui diciamo il governo esprime parere contrario, questa cosa non si deve fare, cioè insomma voglio dire, questo è un atto politico importante, no? Poi insomma, per carità, adesso siamo tutti adulti, tutti abbiamo la memoria lunga, insomma la storia del fisco italiano è una storia fatta di condoni, di sanatorie. Dal 73 a oggi praticamente non c'è stata un'annualità che non aveva, diciamo, che non ha introdotto barra non aveva aperta una qualche forma di condoni, da diciamo le cose più eclatanti, i condoni tombali dell'inizio degli anni 90, ma poi gli omessi versamenti, la regolarizzazione di scritture contabili, chiusura lite pendenti, gli avvisi bonari, la rottamazione dei ruoli che diciamo è ancora aperta, è arrivata alla quarta o alla quinta edizione, gli scudi fiscali, le voluntary disclosure. Quindi insomma, diciamo, non è che stiamo proprio parlando di una modalità che è estranea al nostro modo di pensare il fisco. Però poi, insomma, non dobbiamo meravigliarci se, come abbiamo sentito la registrazione dell'ascoltatore, del radioascoltatore, che dice, vabbè, ma allora alla fine forse conviene davvero essere disonesti.
Cioè, ti leggo un altro messaggio.
È una cosa semplice, però è vera, insomma.
Sì, ti leggo un altro messaggio. Il bello è che ho appena pagato oltre 9.000 euro per una dichiarazione errata del 2020. In sostanza, se non avessi pagato oggi risparmierei il 90% di questo importo. Spettacolo, dice, no? Probabilmente anche qua un lavoratore autonomo nei confronti lavoratori autonomi regolari, quel primo ascoltatore che abbiamo sentito, che si trovano tra l'altro una concorrenza sleale, perché c'è anche questo elemento da parte di chi evade, no? E che poi si ritrova nella condizione di per così dire di uscirne. In che modo si può tendere la mano agli autonomi? Cioè, intendo questo, Misiani, poi c'è anche una questione pratica, e questo chiedo al politico, ossia, chiaramente abbiamo un gruppo di persone che evadono le tasse. Queste persone faticano ad uscire dal nero, no, con un'operazione simile a quella del concordato. I controlli ci possono essere, ma sono oggettivamente difficili, anche quando sono alti non sono tantissimi, sono comunque inevitabilmente campionari. Come se ne esce? Come si può, no, risolvere la questione?
Ma guardi, serve un meccanismo di incentivi e disincentivi. Io credo che i controlli si possano rafforzare. L'amministrazione finanziaria ha miliardi di informazioni, ha decine di banche dati, e molti vincoli di privacy sono stati superati dialogando con il garante. Quindi l'amministrazione, se ci si investe, se si investe sul personale che si è ridotto negli ultimi anni, va rafforzato, se si investe sulle tecnologie può rafforzare di molto la capacità di controllo, tra l'altro lavorando in modo più mirato ed evitando di andare a disturbare i contribuenti che il loro dovere lo fanno fino in fondo. Quindi primo, bisogna rafforzare la capacità di controllo dell'amministrazione, e lo si può fare, non è vero che è una missione impossibile. Secondo, per andare ad un rapporto collaborativo ci sono delle soglie di decenza che devono rimanere. Noi riteniamo che l'emendamento presentato dalla maggioranza, che secondo noi è stato presentato dalla maggioranza ma in realtà è condiviso dal governo che ha mandato avanti questi senatori della maggioranza, va oltre i limiti della decenza, e noi chiediamo al governo di esprimere parere negativo o comunque che questo emendamento venga ritirato. Poi è chiaro che si può pensare dalla sera alla mattina di recuperare per intero un ammontare di evasione che è molto rilevante. Le stime del governo dicono che un ammontare di imposte evase è il 67% rispetto a quello che teoricamente dovrebbe essere dichiarato. Non si può fare dalla sera alla mattina, bisogna costruire un percorso, bisogna favorire l'adempimento spontaneo, bisogna costruire un sistema civile di rapporto tra il fisco e i contribuenti. Non si può pensare però di costruirlo seguendo la strada imboccata dal governo, perché secondo noi non porta da nessuna parte, porta ad uno strumento, il concordato preventivo biennale, che è diventato una vera e propria resa. Il prossimo passo sarà dire ai contribuenti: dateci qualcosa e scegliete voi che cosa darci, perché stiamo andando in questa direzione. Non aderirà nessuno, perché comunque conviene evadere, perché non ci sono i controlli, quindi oltre al danno pure la beffa.
Allora, vedremo come andranno le cose, tanto sul concordato quanto sul resto. Vedremo se il vice ministro Leo, che poi è quello che ha in mano tutta la partita fiscale, risponderà un po' più precisamente su questo emendamento, magari appunto domani a Telefisco. Ci torneremo, ospiteremo anche esponenti della maggioranza su questo naturalmente. Intanto ringrazio Salvatore Padula, editorialista del Sole 24 Ore, Antonio Misiani, senatore responsabile economia del Partito Democratico. I ringraziamenti vanno a Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, in redazione anche come sempre Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Noi ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata, ciao.